Paolo De Paola, ciao direttore.
Ciao direttore.
Ciao. Ricambio l'affettuoso saluto. Saluti a tutti.
Allora, direttore, ovviamente sono giorni caldissimi non solo per le condizioni meteorologiche, ma in casa Juventus e non solo, anche per il mercato. Ti voglio subito chiedere, no? Al di là del fatto che siano vicini o meno, ma sembra che siano entrambi ad un passo, Pogba e Di Maria, secondo te sono due colpi, come ti posso dire, da Juve, utili, giusti per la Juve del futuro, diciamo così?
A me sembrano due colpi eccezionali, proprio eccezionali. Chiaramente, come dire, sono giocatori pronti, sono quei giocatori che evidentemente fanno molto gioco ad Allegri. Sono giocatori che possono non solo portare un'esperienza passata come per Pogba, ma anche una qualità eccezionale come per Di Maria. Devo dire che io non andrei, perché stiamo parlando di giocatori di 29 e 34 anni, non andrei oltre, diciamo, ho sentito anche altri nomi che sono ultra trentenni. Mi fermerei qui, ho sentito anche Perisic, per carità, è uno dei nomi che si fa, eppure andrebbe bene, ma sono giocatori che comunque possono durare un paio d'anni ancora a un certo livello, non credo che possano fare di più. E quindi stiamo sempre lì. Il discorso è quel misto di esperienza e di gioventù che però permette ai giovani di crescere. Finora la Juventus, come dire, si è fatta anche degli autogol, per esempio con Kulusevski, che poi non è possibile che renda bene al Tottenham e renda male alla Juventus. Un piccolo autogol anche con Bernardeschi, non vorrei che se lo facesse anche con Chiesa e con Vlahovic. C'è qualche cosa che evidentemente negli inserimenti giovani, negli inserimenti nuovi, non funziona del tutto, perché la prima Juventus di Marotta, tanto per fare dei nomi e cognomi, aveva questo, non quella proprio del primo anno, quella del settimo posto, ma quella successiva di Conte, aveva questo misto, diciamo, di esperienza e di qualità, però era in qualche modo commisurata con le scelte dell'allenatore. Tanto è vero che ci furono anche alcuni giocatori che erano arrivati, uno dalla Sampdoria in particolare, che fu rispedito alla Sampdoria, un terzino destro, adesso sinistro, non ricordo bene, però insomma ci fu un'impuntatura da parte di Conte che appunto propose delle scelte diverse. Io vorrei che l'allenatore in qualche modo influenzasse anche la campagna acquisti, però ribadisco, deve essere poi una campagna acquisti che poi duri nel tempo, che abbia un senso nel tempo, non che si comprano campioni per poi rivenderli dopo due anni.
Sono d'accordo con il direttore, forse il terzino era Ziegler della Sampdoria, potrebbe essere lui, però per tornare per rimanere sulla linea difensiva, direttore, che sensazioni hai su De Ligt, questa clausola che potrebbe essere abbassata tramite il rinnovo del contratto, soprattutto i big team della Premier League, Chelsea e Liverpool su tutti e le sirene inglesi, ecco, alla fine rimarrà o andrà via?
A me sembrano tanto, come dire, un pochettino di schermaglie che riguardano il contratto. Far vedere che il giocatore è desiderato, come sicuramente è desiderato, ma magari forzare un po' la mano su certi desideri stranieri in modo da ottenere condizioni di mercato possibili più sostenibili. Devo dire che De Ligt è comunque un gioiello, è un giocatore su cui si deve fare affidamento, però bisogna capire anche una cosa. O si gioca all'olandese o si gioca all'italiana in difesa. Cioè, se la scuola italiana, tanto per intenderci dei Bonucci e dei Chiellini, con Chiellini che andrà via, rimarrà soltanto Bonucci, che comunque ha una grande personalità e dovrebbe addirittura diventare il capitano, Bonucci è l'ultimo della triade della BBC, che chiaramente ha impostato una certa mentalità nella Juve. Quella mentalità, io non dico fosse sbagliata, per carità, prevedeva una fase difensiva diversa rispetto a quella attuale, anche perché c'era un centrocampo di grandissima sostanza difensiva, non devo ripetere i Khedira oppure i Vidal, insomma i Pogba stessi, insomma erano giocatori che in qualche modo facevano realmente una barriera anche davanti alla difesa. Ora quella barriera non c'è più, e quando la Juventus retrocede per difendersi, alla mercé di qualsiasi avversario, l'abbiamo visto con il Genoa, l'abbiamo visto con la Lazio, l'abbiamo visto in tante partite, una Juventus che in pratica non riesce più a gestire un risultato, anche un 1-0, non riesce più a gestirlo. Perché? Perché questa fase difensiva che porta tutti i giocatori ad arretrare, in qualche modo fa saltare i tempi difensivi. E De Ligt non è un giocatore che può giocare in aria, perché nel 90% dei casi fa qualche disastro. O un rigore perché tocca spesso di mano, o è scomposto nell'intervento, o è in ritardo nell'intervento. De Ligt, che viene da quella scuola olandese, deve stare 20 metri davanti alla linea di area, più spostato verso la linea di centrocampo e non quella di area di difesa. Quindi se tu lo fai giocare dentro l'area addirittura, beh, lo snaturi completamente. Per questo dico che là c'è bisogno di chiarezza nello schema, non solo d'attacco ma anche difensivo della Juventus.
Quindi lo venderesti, per 70 milioni lo venderesti, fossi nel DS della Juve?
Oltre i 70 milioni sì, oltre i 70 milioni. Okay. Altrimenti, perché sennò stiamo di punto a capo, io pensavo che Dybala dovesse essere il futuro della Juve, e non lo è. Pensavo che De Ligt dovesse essere il futuro della Juve, e non lo è. Spero che Vlahovic in qualche modo lo rappresenti. Ecco, ma due su tre di quei gioielli dell'asse portante tra difesa, centrocampo e attacco, in qualche modo... sono partiti quindi evidentemente, come dire, la progettualità è un po' ondivaga, non mi sembra che ci sia una gran chiarezza. De Ligt mi sembrava negli anni il punto fermo della difesa del futuro. Chiaramente se arrivano queste offerte e comunque non c'è tutta questa soddisfazione in difesa, mi dispiacerebbe che De Ligt partisse senza avergli dato quell'opportunità di gioco difensivo che realmente lo qualifichi.
Però è strano che, insomma, proprio sul De Ligt, che è stato, diciamo, un acquisto top, ci siano ancora queste, diciamo così, queste criticità, perché mi fa pensare agli errori degli ultimi anni della dirigenza. A proposito di errori o non errori, come ritieni l'addio di Dybala e chi prenderesti per sostituirlo? Perché qualcuno dice Di Maria sostituisce Dybala, di fatto io non la vedo proprio così, magari servirebbe un altro tipo di calciatore, non lo so.
Ma io non credo che sia, cioè, il sostituto per me di Dybala potrebbe essere un centrocampista dinamico alla Zaniolo, cioè per me non può essere Di Maria che agisce più sulla fascia.
Esatto.
C'è bisogno di un rifinitore o di un centrocampista di gamba che abbia la qualità di portare avanti la squadra ed entrare anche in area di rigore. Io non lo vedevo bene fino a un certo punto Dybala, nel senso che comunque ha avuto solo un'annata, credo quella del 2018 se non sbaglio, quella con l'ultima di Allegri, che non è stata male, è stata forse
L'ultima di Allegri in realtà è stato il 2018 e la prima di Ronaldo, fece pochi gol ma lo fece giocare molto arretrato quella stagione.
Molto arretrato, sì, esatto, che poteva in qualche modo non avere il disturbo della prima linea di difesa della Juve, dell'avversario, e riuscire in qualche modo a impostare, perché vedere sempre, anche con Sarri non giocò male, devo dire la verità, perché
fu premiato sempre, come miglior giocatore della Serie A quell'anno.
Esatto, perché vederlo sempre spalle alla porta, se Dybala lo fai giocare con lo sguardo verso la porta avversaria ha un senso, se lo vedi, se lo fai giocare spalle alla porta avversaria, diciamo, ha molta difficoltà a muoversi. E oltretutto, come dire, è un giocatore che non ha quella visione perimetrale, diciamo, veramente rapida, veloce, ha bisogno di saltare almeno un avversario per poi aver campo libero e in qualche modo aprire il gioco. Quindi su Dybala, come dire, in questi 7 anni qualche perplessità l'abbiamo avuta tutti, perché è chiaro che ti senti stupido a criticare uno come Dybala, perché ha una qualità immensa, ma nello stesso tempo non è mai stato un giocatore che ti ha trascinato la squadra, non è mai stato il Baggio e il Del Piero della situazione, per intenderci, e quello doveva essere il suo ruolo, non lo è stato.
Volevo aprire un attimo il capitolo giovani, perché insomma se ne parla tanto, se ne è parlato negli scorsi mesi, se ne continua a parlare. Sabatini nella giornata di oggi ha detto: fossero bravi giocherebbero i giovani italiani. Ecco, secondo te è un discorso da generalizzare per tutto il calcio? E vengo alla Juve, i 3 giovani del centrocampo, oltre a quelli dell'Under 23, Fagioli, Miretti, Rovella, quanti ne rimarranno secondo te di questi 3?
Ma il nostro è un calcio molto tecnico, è molto difficile ed è veramente, si faceva un calcolo che addirittura uno su non so quanti migliaia che provengono dalla primavera poi arrivano realmente in prima squadra, nelle prime squadre di Serie A. È molto, ma molto difficile, cioè persino la primavera, vincere il Carnevale, vincere il Viareggio, eccetera, eccetera, non ti garantisce poi un posto in squadra, perché la differenza è abissale. Tanto è vero che poi, come dire, si è preferito iscrivere una squadra B al campionato di Serie C, che comunque rappresenta un test più attendibile per la crescita di alcuni giocatori, e lo si è visto proprio con i nomi che hai citato. A me Miretti piace molto, che è entrato anche nell'orbita della nazionale, però ecco, a volte la sensazione che siano, come dire, dei flash, delle situazioni un po' sporadiche che si esauriscono magari nel giro di mezza stagione, di una stagione, che poi non vengano in qualche modo confermati. Mi sembra che questo giocatore abbia delle buone qualità, però l'aspettativa all'interno di una squadra come la Juventus è veramente elevata, è veramente altissima. Difficilmente un giocatore italiano riesce in qualche modo a rompere quel fronte di perplessità e a proiettarsi diciamo in prima squadra definitivamente.
L'ultima prima di salutarti, insomma, questa è stata un'annata oggettivamente negativa, no? Adesso parliamo di minimo 6 possibili ingressi o comunque necessità, di altrettanti uscite, quindi il prossimo anno sarà una sorta di rivoluzione, ricostruzione. Onestamente, un sì o no, ma Allegri è l'uomo adatto?
Guarda, siccome me lo chiedi così brutalmente, io sono stato sempre un difensore...
Per questo te lo sto chiedendo.
Un difensore anche della filosofia del Cortomuso, ma fino a un certo punto. Devo dire la verità, la seconda parte della stagione della Juventus mi ha profondamente deluso, per cui schiettezza per schiettezza io ti dico no, non mi sembra l'uomo giusto. Nel senso che avrei voluto vedere nell'arco della stagione, lui ha sistemato, guarda, parliamoci chiaro, lui ha sistemato un disastro di anarchia e di gestione del gioco della Juventus che si era in qualche modo manifestato nella sua compiutezza durante la gestione di Pirlo, in cui praticamente quando tu metti un ex compagno a dirigere dei giocatori, poi alla fine, come dire, viene per forza un po' schiacciato dalla personalità fortissima degli altri. Mi riferisco soprattutto a Bonucci, a Chiellini, insomma a giocatori che in qualche modo hanno veramente costituito lo statuto di un certo gioco, che non si fermano nemmeno davanti al nuovo, cioè davanti al Sarri della situazione che lo ha ammesso, che io avrei potuto cambiare in qualche modo, ma ho capito che giocando come volevano giocare loro avrebbero vinto lo scudetto. Bruttissima dichiarazione, una resa su tutti i fronti, però un'ammissione, una fotografia di quello che è stato con Sarri e poi con Pirlo, come dire, la gestione autonoma dei giocatori. Allegri in qualche modo ha cambiato, soprattutto nella fase difensiva, soprattutto nel non prendere più certi gol che veramente ti lasciano spiazzare, però poi non c'è riuscito. Cioè nella seconda parte del campionato, partite come quella col Genoa, partite, ripeto, quella con la Lazio, ma con tante altre, con l'Empoli, insomma con tante squadre, la Juventus ha sempre dato un senso di fragilità nella gestione del vantaggio. E poi soprattutto di come dire, braccino nel momento in cui andavi in vantaggio. Dovevi sperare che insomma i giocatori portassero in porto una partita proprio al risparmio, con giocatori che facevano il loro compitino. Ma l'Alex Sandro delle ultime stagioni mica era quello che abbiamo ammirato nelle prime, mica era quel fluidificante che arrivava sul fondo, dribblava avversari e crossava. Non è più stato quello. Ma perché? Perché che è successo nella Juventus? Non c'è mai stato poi un sostituto reale di Lichtsteiner sull'altra fascia, sulla fascia destra. Quindi c'è un qualche cosa che è mancato fortemente nella Juventus. E l'impronta di gioco è un'impronta di gioco che è stata assolutamente insufficiente negli ultimi anni. Quindi io ti dico, avrei preferito una ricostruzione attorno a un nome forte tipo quello di Klopp o addirittura di Conte. Avrei rivisto un riavvicinamento di Conte, perché sono allenatori talmente grintosi e capaci di motivare che te lo scuotono uno spogliatore, te lo cambiano. Mi va bene la filosofia del Cortomuso, ma sono parole. e non è la teatralità a bordo campo nei momenti difficili, negli ultimi minuti, perché è sempre la stessa, è una teatralità nei momenti decisivi, nei momenti finali in cui stai per difendere un 1-0 e invece vedi la tua squadra che in qualche modo ha messo i remi in barca. Ma non è quello il tipo di gioco che mi aspetto dalla Juventus. Sinceramente deludente quest'anno.